Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Dunque, apriamo dallo sport, perché è notizia delle ore scorse la positività al Covid di una delle giocatrici in quarantena a Melbourne, la spagnola Paula Badosa. Melbourne, dove continuano da una parte le rimostranze dei tennisti per le condizioni in cui sono stati chiamati a preparare il primo slam stagionale, e dall'altra le lamentele magari per i trattamenti di favore riservati ad alcuni top, tra i quali Djokovic, Nadal e Serena Williams, che hanno la possibilità di preparare gli Australian Open ad Adelaide in un contesto oggettivamente più favorevole, nel quale hanno maggiore libertà di muoversi e di allenarsi. Ebbene, per cercare di definire i contorni di questa vicenda, ci colleghiamo con Luca Fiorino, telecronista di Super Tennis, i cui tweet sulla situazione sono stati riportati anche dai media australiani, in particolare da quelli News Corp. Grazie Luca per la disponibilità e benvenuto su Radio SBS.
Ciao Dario, grazie per l'invito.
Senti Luca, cominciamo da queste recriminazioni o proteste o lamentele, questo direi a seconda della prospettiva e del punto di riferimento dei giocatori. Ecco, di che cosa si lamentano i tennisti in quarantena?
Ma a mio modo di vedere ci sono state tante inesattezze, sono state dette, pubblicate tante inesattezze. Sicuramente tanti giocatori si saranno lamentati di problemi minori, potremmo definirli così. Altri invece hanno in un certo senso posto l'accento su altre problematiche, che sono un po', se vogliamo, anche quelle a cui faceva riferimento Novak Djokovic nella lettera inviata a Craig Tiley. Io parlando con chi è lì, insomma, sono riuscito a capire quali siano realmente le cose di cui si stiano lamentando e cosa ha creato dissapori. Senza ombra di dubbio le differenze che ci sono tra Melbourne e Adelaide. E quali differenze? Il fatto che comunque i big abbiano un intero piano a loro disposizione, una palestra, ma anche il discorso stesso che abbiano un balcone, quindi possano respirare aria, mentre i giocatori a Melbourne hanno le finestre sigillate, quindi non possono neanche respirare un po' d'aria, eccezione fatta per quando ovviamente vanno, per chi può, ad allenarsi per quelle 5 ore. Però ecco, sì, le lamentele principali sono dovute più che altro alla diversa preparazione a cui andranno magari incontro rispetto ad altri giocatori. E tralasciamo anche il discorso del topo trovato da Putintseva, no? O anche magari di quella giornata di allenamenti saltati per qualcuno a causa di qualche problema con la transportation. Tanti si sono lamentati anche del discorso aereo. Sappiamo che sono stati trovati più positivi in 3 voli differenti, e secondo quanto dicono i giocatori, inizialmente gli era stato detto che insomma la questione era un po' diversa, ovvero che soltanto se fossero entrati a contatto col positivo nella stessa sezione dell'aereo, allora dovevano andare in isolamento. Invece è bastato prendere lo stesso aereo per andare comunque in isolamento. Ecco, queste diciamo che sono le cose di cui si sono lamentati maggiormente, che a quanto dicono loro qualche regola è stata cambiata in corso d'opera.
Ecco, questo ovviamente è quello che dicono i tennisti. Qualcun altro sostiene che ci sia stata una lettura semplicemente superficiale da parte loro delle condizioni stabilite a monte. Altri aspetti riguardano ovviamente quanto Tennis Australia, che organizza l'evento, ha comunicato direttamente ai giocatori, e la comunicazione che invece c'è stata tra il governo del Victoria e Tennis Australia. Quindi questo è un problema su vari livelli, ed è anche difficile riuscire a definire i contorni delle responsabilità di chi da questo punto di vista. Però, come tu dicevi, uno dei nodi, a questo punto direi più complicati da sciogliere, è proprio quello delle lamentele relative al trattamento di favore riservato a Novak Djokovic, a Rafa Nadal, a Serena Williams, Simona Halep, Naomi Osaka, Dominic Thiem e lo stesso Jannik Sinner, se vogliamo, che in questo momento sono ad Adelaide. E in questo senso Tennis Australia, che fino adesso era stata un po' stretta tra l'incudine e il martello, tra i tennisti da una parte e il governo australiano dall'altra, e se vogliamo anche l'opinione pubblica dall'altra ancora, ha provato per la prima volta a mettere bocca sulla vicenda, e l'ha fatto anche in maniera piuttosto cruda, affermando che i migliori hanno da sempre un trattamento di favore. Tu credi che questo effettivamente sia stata un'uscita che ha chiuso la vicenda, che ha stemperato i toni, che ha gettato acqua sul fuoco, o è invece stata ulteriore benzina sulle polemiche dei tennisti invece in quarantena a Melbourne?
Ma Dario, io l'ho trovata un'uscita infelice, secondo me ha gettato benzina sul fuoco, perché già di per sé questa situazione ha creato malumori, ha creato dissapori per queste differenze. Ecco, rimarcare che loro sono big e che quindi hanno, tra virgolette, diritto ad avere un trattamento privilegiato, secondo me non aiuta a stemperare un po' questo clima di tensione. Io avrei evitato. Poi è normale che tante cose non si possono sapere, o meglio, magari da Melbourne dai giocatori emergono più particolari, mentre da Adelaide, lo dico un po' all'italiana, emergono meno particolari. A quanto so io, come ti dicevo prima, hanno più spazi all'interno delle loro sistemazioni, quindi un intero piano, palestra, hanno anche i balconi, insomma possono prendere aria, quindi ci sono differenze sostanziali. Non ti ho detto prima che è stata un po' la fotografia di Naomi Osaka a creare, insomma, ancora ulteriori dissapori, è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché dicevano da Melbourne che lì comunque sono praticamente scortati, c'è sempre una persona che ti porta in ascensore, ti porta in macchina, ti porta al campo, è come se avessero una vera e propria guardia del corpo. E già quella fotografia con uno staff così importante di Osaka, a differenza di chi ha il Melbourne, con la giapponese che era molto vicina, è vero che erano comunque sono tuttora membri del suo staff, ma senza mascherine, insomma, non ha aiutato, secondo me, questa uscita. E è anche vero che Djokovic, sicuramente ne parleremo, in un certo senso ha voluto muoversi per primo, cercando di, insomma, dare una mano ai giocatori, poi è stato, come dice lui, mal interpretata la sua azione.
Senti, prima di sviscerare ulteriormente questi aspetti, ecco, una cosa cruciale, che poi forse è il motivo principale delle lamentele dei giocatori, è tutto ciò che riguarda la preparazione all'evento vero e proprio e i potenziali rischi per la salute. Diciamo, sicuramente essere abituati ad allenarsi in campo per un certo numero di ore al giorno, in palestra un certo numero di ore al giorno, e avere quella routine, senza considerare quella alimentare, per preparare uno slam è una cosa, ritrovarsi improvvisamente magari 5 ore in campo con 35 gradi senza avere la stessa preparazione fisico-atletica e mentale può comportare dei rischi. Ecco, in base a quello che hai registrato, parlando proprio con i tennisti in quarantena in questo momento, quanto sono percepiti questi rischi e che cosa rischiamo di vedere dal punto di vista sportivo una volta che inizieranno gli Australian Open?
Allora, io credo che almeno per i primissimi turni, per quanto è vero che ci sia una settimana con altri tornei, in un certo senso i valori possano essere un po' alterati, perché, come giustamente dicevi tu, Dario, la preparazione è differente. Ma insomma, il problema non è che è proprio nella preparazione, ecco, differente. Il guaio è che non tutti partono allo stesso livello. Mi spiego meglio, non tutti sono messi nelle condizioni di prepararsi allo stesso modo. Da una parte capisco chi è in isolamento, anzi il caso di Badosa in un certo senso va un po' a dar ragione, no? Alle regole che sono state imposte proprio per gli Australian Open, per i tornei in generale australiani. Dall'altra però mi rendo conto che c'è chi si sta allenando soltanto in camera, chi fa queste 5 ore, chi come magari ad Adelaide ha modo di allenarsi ancora meglio, per cui già di loro partono avvantaggiati, essendo comunque di un gradino se non due superiori rispetto ai loro contendenti. Ecco, se vengono anche agevolati in tal senso, sicuramente non giova a favore di chi è più indietro in classifica. Ho letto tanti commenti magari relativi al prize money. Io sono d'accordo, fino a quando ci si lamenta del cibo o di cose un po' più futili, sono d'accordo che non ha senso, non ha più tanto senso lamentarsi. L'errore, secondo me, però, è non mettere in conto che comunque tutti giocano la stessa competizione e che tutti devono essere messi nelle condizioni uguali per cercare di competere al meglio. Secondo me questo è basilare. Rendiamoci anche conto che sì, il primo turno è alto, ma anche il secondo turno è alto, per cui ci sono in palio anche dei bei soldini. La situazione non è facile, vediamo, ecco, sicuramente verranno un po' sciolte le riserve nel primo torneo, nella prima settimana, e poi vedremo agli Australian Open se cambierà qualcosa. Io credo che magari inizialmente i primi turni qualche valore possa essere stravolto, ma poi alla lunga i campioni usciranno fuori.
Ricordiamo che stiamo parlando con il telecronista di Super Tennis, Luca Fiorino, che sta seguendo da vicino gli sviluppi della situazione a Melbourne e che proprio per questo è stato ritwittato copiosamente anche dagli stessi media australiani come se fosse in loco. Senti Luca, come dicevamo, la notizia di giornata è la positività di Paola Badosa, giocatrice spagnola numero 69 del mondo, che era già tra le giocatrici in quarantena dura. Ecco, questo secondo te, questo fatto, che cosa cambierà? Provocherà una sorta di presa di coscienza da parte dei giocatori, che quindi capiranno che tutte queste clausole, questi vincoli, queste precauzioni, se vogliamo, che erano percepite come eccessive, in realtà erano giustificate, e quindi faranno buon viso a cattivo gioco e accetteranno le condizioni a loro imposte? Oppure creerà ulteriore caos tra l'organizzazione, gli stessi giocatori, l'opinione pubblica e Tennis Australia?
Ma io sono più per la prima opzione, perché comunque non dimentichiamoci che inizialmente i primi test al tampone sono risultati negativi e questa cattiva notizia è arrivata 6 giorni dopo l'arrivo a Melbourne, per cui ecco, non capita neanche così spesso, no, che arrivi poi un tampone positivo dopo ben 6 giorni, insomma non sono stati neanche troppo fortunati da questo punto di vista. Credo che vada a valorare la prima opzione, la tua prima ipotesi. Ciò non toglie che ho percepito tanto malumore da parte dei giocatori, perché comunque oggettivamente rimanere in isolamento così, senza scendere in campo, senza neanche respirare l'aria, insomma, non aiuta. Poi un'altra domanda, secondo me un altro quesito da porsi è che ne sarà di coloro che appunto non hanno avuto la possibilità di allenarsi poi proprio nella prima settimana, poi in realtà di febbraio, per i primi tornei australiani, che faranno? Perché oggettivamente il problema secondo me è abbastanza evidente.
E poi ci sono la questione dei rapporti tra i giocatori, perché come abbiamo visto questo ha creato dei dissapori che Djokovic credo che abbia cercato anche di placare esponendosi in primo piano. Poi ci sono anche lì dei dettagli su questa lettera scritta a Craig Tiley, CEO di Tennis Australia, dunque direttore del torneo, e che è sembrata all'opinione pubblica australiana oggettivamente ricca di richieste fuori luogo, soprattutto alla luce del fatto, e qui ci vorrebbe, come dire, tutta un'altra parentesi per disegnare il quadro generale, cioè alla luce del fatto che gli australiani hanno convissuto con queste regole particolarmente rigide per ormai 10 mesi, che ci sono decine di migliaia di australiani ancora bloccati all'estero e che quindi già hanno accettato magari non completamente di buon grado questa eccezione fatta per i giocatori. Però ti chiedo, qual è l'origine di questa lettera di Djokovic e quali possono essere le conseguenze dal punto di vista dei rapporti con i giocatori? Uno su tutti, Nick Kyrgios,
che non ha insomma fatto mancare un tweet per esprimersi sulla vicenda. Beh, io ti posso dire, Dario, che questo lo so per certo perché me l'hanno detto i giocatori. Le proposte avanzate da Djokovic sono state innanzitutto scritte nella chat dei giocatori e Djokovic ne voleva discutere con loro. Poi qualche tennista, da quel che mi risulta spagnolo, ha spifferato un po' i 420 ai media queste proposte di Djokovic, e lì so che Djokovic è andato un po' su tutte le furie, perché non voleva che fossero rese direttamente pubbliche, erano state date in via confidenziale, come ho detto, per discuterne tra di loro. Tra queste proposte oggettivamente ce n'erano poche fattibili. Ho letto per esempio quella relativa alle case private con campo per allenarsi, che mi sembra un po' lontana, no, dalla realtà come genere di proposta.
È stata esattamente la proposta che ha fatto percepire Djokovic e i tennisti come dei personaggi lontani da quella che è la realtà, e lo ha fatto anche tra gli stessi australiani.
Assolutamente, direi che è fuori luogo come richiesta. Ecco, quella che magari mi trova d'accordo è la prima che appunto De Brecht ha diffuso, ovvero il materiale per gli esercizi, gli attrezzi in tutte le camere, perché che io sappia inizialmente potevano far uso soltanto chi aveva fatto inizialmente richiesta degli attrezzi in camera, poi sono stati dati anche a coloro che non potevano uscire per allenarsi perché in isolamento. Poi Djokovic ha fatto questa lettera a Craig Tiley per insomma chiarire un po' la sua posizione. Da un certo punto di vista ti dirò, sono abbastanza d'accordo con Guido Pella, perché ha detto sì del balcone di Djokovic, ha detto è più grande della mia camera e quant'altro, però giustamente ha sottolineato come tanti altri fino ad ora se ne siano stati zitti, e ha fatto i nomi di Tim e Nadal, ha detto mi stupisce che ancora non abbiano detto mezza parola a riguardo. Insomma, Djokovic come la fa, la sensazione è che sbagli, a prescindere. Non so oggettivamente quanto sia giusto puntargli il dito, perché se è vero che quelle proposte, seppur alcune fossero assurde, se è vero che comunque le ha scritte in via confidenziale ai giocatori, insomma, per discuterne, ecco, non è che volesse lì per lì mettersi in mostra, no? Ed ergersi come paladino della giustizia. Però è stato, l'ho apprezzato, ecco, un trafiletto nel quale ha detto cerco sempre di mettermi a disposizione, io comunque ho lavorato per ottenere magari il mio status e proprio utilizzo questa mia posizione privilegiata per cercare di mettermi al servizio. Tanti poi si fanno delle idee a riguardo, io in questo caso, Djokovic ha sbagliato in un poco nell'ultimo anno, io in questo caso specifico non lo condannerei subito, penso che abbia davvero avuto delle buone intenzioni.
Anche lui ovviamente stretto tra l'opinione pubblica, Tennis Australia, che ha ammesso di avergli riservato un trattamento di favore per quanto secondo Tennis Australia i parametri di Craig Tiley motivato e giustificato, dall'altra i giocatori che lo vedono come qualcuno che insomma sì, sicuramente si è meritato tutto ciò che ha ottenuto sul campo, ma se a tutto questo si aggiungono anche dei favori extra campo, come dicevamo prima, la competizione può essere deformata a monte. Vogliamo concludere, Luca, con una battuta un po' più nazional popolare per farci capire da tutti. Tu dicevi che Djokovic come fa male. Possiamo dire che in tutto questo forse c'è qualcuno che come fa sempre la cosa giusta, ed è Roger Federer, che forse ha rinunciato agli Australian Open proprio per evitarsi tutto questo, sia dal punto di vista della quarantena sia dal punto di vista del contorno.
Beh, direi che è stato lungimirante, no? Alla luce di quello che sta poi succedendo in questi giorni, direi che evidentemente ha preso la scelta più giusta. Da una parte magari non si sentiva ancora al 100% pronto, anche se secondo me non è l'ipotesi più plausibile. Io credo che avesse, insomma, si fosse fatto più che altro una mezza idea su quella che sarebbe stata poi questa trasferta australiana. Lui insomma è stato abbastanza chiaro, poi non so se è letto, ma penso proprio di sì, che a quanto pare abbia deciso insomma di rimanere un po' più con la famiglia, perché tanti giorni fuori con i figli non era il caso, e insomma sì, ha fatto la scelta più giusta, anche perché poi non perderà i punti dello scorso anno, per cui potrà iniziare la stagione magari con un po' più di ritardo, ma avendo recuperato ancora meglio.
Io ringrazio per la disponibilità questa mattina Luca Fiorino, telecronista di Super Tennis. Grazie Luca e a presto.
Grazie a te Dario.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.